12 febbraio 2023 e siamo qui per parlare della quinta parte della storia di Pinocchio. E il titolo che abbiamo dato a questo insieme di capitoli che vanno dal momento in cui Pinocchio dovrebbe fare il grande cambiamento fino a quello che invece sarà realmente la sua seconda nascita. Lo abbiamo intitolato così, Trasformazioni e seconda nascita. E ci siamo lasciati la volta scorsa parlando delle cose buonissime che aveva fatto il nostro burattino. E si era comportato talmente bene che aveva ricevuto un elogio a scuola e la fata gli aveva addirittura detto queste parole fantastiche: domani finirai di essere un burattino e diventerai un ragazzo vero. E è successo che a Pinocchio questa cosa non forse in qualche modo lo ha spaventato. C'è stato un qualche cosa dentro di lui che gli ha fatto fare dei passi che poi si sono rivelati veramente pericolosi e anche disastrosi. Allora io devo dire così in breve, perché c'è Alba che è nuova, che noi stiamo facendo questa lettura. Così come con una sorta di gioco simbolico, praticamente abbiamo attribuito a Pinocchio il ruolo di personalità, mentre Geppetto lo interpretiamo come un io, non l'io con la I maiuscola, no? Non ancora il senno, ma un io normale. Pinocchio rappresenta, è una parte di Geppetto che Geppetto vuole che entri nel mondo, che faccia le sue esperienze e che divenga capace di portargli il collegamento con la serenità, in qualche modo sente che creando questo burattino giocherà un ruolo nella vita che lo porterà dopo le numerose esperienze, lo intuisce, anche se ovviamente nessuno di noi lo sa quando nasciamo, quando veniamo al mondo, dove ci porteranno i piccoli io che fanno parte della nostra personalità. E quindi ci viene da pensare che Pinocchio appunto stia per fare un tremendo capitombolo esistenziale proprio perché in qualche modo sapere che sta per diventare non sa bene neanche cosa, ma forse non è semplicemente pronto perché agisce in una maniera che è veramente molto contraddittoria. Intanto ci fa un po' tenerezza perché va a cercare con tutte le forze uno dei suoi amici. Abbiamo visto che l'altra volta Pinocchio sta vivendo il periodo preadolescenziale, quindi non è più il bimbetto capriccioso e basta, ma è entrato in una situazione di relazione con i compagni e con il gruppo. All'inizio con qualche disguido, però poi anche con cose positive. Una delle cose positive è che lui si è affezionato tantissimo al lucignolo. Questo lucignolo che con Lodi gli ha dato questo nome, forse non a caso, perché subito ti viene in mente un altro nome che somiglia molto, no? Anche se poi il diminutivo ti fa capire che sì, un diavolo, ma è un diavoletto. Lucignolo è una cosa più piccola. È una cosa piccola, ma rappresenta un qualche cosa che sta all'interno di Pinocchio. Infatti, Pinocchio è attratto terribilmente da lui, proprio perché è il più vivace, perché è il più malandrino. E allora, noi che più o meno conosciamo un po' il nostro comportamento, che abbiamo imparato a riconoscere in noi le proiezioni che facciamo sugli altri, ci viene da pensare che questo lucignolo rappresenti proprio una parte di lui che non è stata ancora espressa, è ancora a livello inconscio. Lui ha fatto il bravo, ha vinto i premi a scuola, le lodi del maestro, ma non ha risolto un qualcosa che è suo, che non ha ancora guardato, perché probabilmente è l'ombra. Possiamo dire che Lucignolo in qualche modo rappresenti proprio l'ombra di Pinocchio. Ed ecco il motivo per cui insiste così tanto per farlo partecipare alla festa. Vorrebbe, come anche noi, no? Vorremmo che le parti, anche quelle che non vogliamo guardare mai, no? Però vorremmo che tutto andasse bene, che tutto fosse organizzato. Se c'è da fare una festa, io non ho nessuna voglia di mettermi a guardare e le oscurità, voglio guardare le cose luminose. E il fatto che lo voglia proprio portare alla festa, e invece in qualche modo quasi quasi ce lo indica, è andato a cercare la sua ombra per portarla alla luce. Solo che porta alla luce in un modo completamente diverso da quello che lui sperava. Voleva che mangiassero i panini imburrati di sotto e di sopra, che bevessero il caffè e latte, e tutti i suoi compagni. Ci doveva essere anche lui. È andato 3 volte a cercarlo. Quindi vedete, che quasi quasi qui sembra che Pinocchio, in qualche modo, sapesse. Dico un'eresia forse, no? Un po' più della fata, perché la fata il giorno dopo l'avrebbe fatto diventare bambino, no? Ma lo sappiamo se questo era veramente l'intento della fata? Ci sembra strano che lui avesse ancora tanto da scoprire di se stesso e lei invece gli promettesse subito questa trasformazione. E ogni comportamento della fata è sempre un po' ambiguo e a leggerlo profondamente porta invece sempre a una crescita, a una crescita anche dolorosa, ma lei è a salvaguardia di Pinocchio in tutti i sensi, anche lasciando che entri nelle prove. E quindi non sappiamo perché gli ha fatto questa promessa. Io penso che sia stato per saggiare un po' le sue possibilità. E infatti ecco che lui tira e molla con questo ragazzino che cerca di convincerlo e continuamente. Si rifiuta di partire questo paese dei balocchi meraviglioso dove non si studia, dove ci si diverte dalla mattina alla sera, no? È un qualcosa che a paragone del fatto di essere stato bravo a scuola, certo che pesa un po' sulla bilancia, sembra quasi più bello stare a giocare tutto il giorno che non studiare e poi, certo, essere ritenuto bravo. E la cosa che colpisce è che sta pensando o no che sta per diventare un bambino. Questo è sorprendente, no? E dall'inizio da quando è iniziata la storia, che lui vorrebbe diventare bambino. E adesso che è il momento, invece, c'è una parte più forte di lui a cui proprio non sa resistere. Forse pensa che ci sia tempo, ma quanto ci tiene poi a questa sua trasformazione? Sì, ci tiene, però c'è questo peso che deve essere guardato. Inconsciamente sente che è un peso da guardare, perché lui pensa solo che addirittura sta per andare a una festa ancora più festosa di quella che gli avrebbe fatto la fata. Quindi intanto possiamo capire che non è ancora capace di fare i progetti. E non si rende conto, perché ancora le esperienze, quelle veramente grosse, non le ha fatte. E ecco perché mi ritorna il discorso che la fata gliel'ha detto tanto per metterlo alla prova, ma lo sapeva benissimo che non poteva diventare umano come intendiamo noi. Noi intendiamo umano non, naturalmente come un umano risvegliato, un umano all'ottava superiore. Ecco che cosa intendiamo, perché è quello a cui aspiriamo come esseri che siamo già umani, ma desideriamo qualcos'altro. E quindi dopo, a un certo punto, cede a questa tentazione. La tentazione arriva in silenzio, di notte, e quindi ecco che siamo di nuovo di fronte a una delle notti di Pinocchio. E questa è una notte in cui lui non sta dormendo e sente soltanto questo istinto di andare, di fare, di seguire Lucignolo perché gli piace, perché è più forte di lui. E quindi entra nella dimenticanza, non si ricorda più. Ha insistito tanto nel dire: non voglio contrariare la fata perché poi mi sgriderà. Però non dice mai: io voglio diventare un bambino, domani lo diventerò. Continua a dire: non voglio contrariare la fata. È interessante questo. Qual è quindi lo scopo per lui in quel momento? Non lo sa, però in quel momento non è più importante. Non è più importante e segue un istinto che forse anche noi qualche volta avremo provato, se andiamo a guardare dentro di noi, quello che in quel momento la cosa più importante è quel passo, e non si rende conto dell'assurdità della cosa. Mi sono dovuta interrompere perché il computer è impazzito di nuovo. Adesso vi rivedo, quindi continuo a parlare. Ecco, allora arriva il carro con le ruote fasciate perché deve essere silenzioso, cioè l'inganno non deve essere evidente. E questi poveri ciuchini che tirano il carro sono guidati da un omino che lo definisce di burro con lodi, di burro perché era untuoso, era rotondetto, appariva morbido, suadente, incantava i bambini perché tutto va bene, tutto andrà per il meglio, venite, venite, venite. E non si accorge, per esempio, che hanno degli stivaletti, gli asini che tirano il carro. E poi a un certo momento decide di saltare in groppa a uno perché non c'era posto, addirittura talmente ha voglia di fare questa esperienza nuova che neanche trova il posto, allora si sale sopra un altro asino e sta salendo sopra a un altro bambino. Collodio ci dice che erano tutti i bambini che partivano, erano tutti tra gli 8 e i 12 anni, quindi ecco che questo era il range del rischio della preadolescenza, no? E lì proprio gli si chiudono gli occhi, gli si chiudono le orecchie, improvvisamente non capisce che quell'asino sta parlando. Come fa a parlare? Quell'asino addirittura piange, quell'omino di burro ha strappato un pezzo dell'orecchio di quel povero asinello e poi ancora un altro. Cioè, sono tutte evidenze che non guarda. Ora, andando avanti nel racconto, vedremo che dopo le esperienze tragiche che sta per passare, e comincerà a vederle queste cose, che lì invece gli si erano proprio chiusi gli occhi. L'impulso del momento quindi lo porta in un mondo che è completamente illusorio, ma lui ancora non lo sa, lui vede solo il bello. E così come può succedere quando noi facciamo delle scelte che apparentemente lì per lì danno dei risultati e che poi però i nodi vengono al pettine, perché c'è sempre una risposta uguale e contraria. Quindi lui per il momento sta nel mondo dei giochi, si diverte, ride. E la cosa che ci sorprende ancora di più è che ha talmente perso il senso della coscienza che aveva appena appena acquisito, lo ha perso completamente, e addirittura lui era il più bravo della classe, no? Non si accorge degli errori assurdi che sono scritti sui cartelli dentro a quel paese. Passano addirittura dei mesi, non poco, e in questi mesi non gli viene neanche in mente di chiedere di tornare. Ecco, pure questa è sorprendente, no? E talmente si è infilato in una nuova vita senza accorgersene. Io in questo ci ho visto tante storie anche umane di persone che ti raccontano che, facendo alcuni passi, poi la vita gli cambia in un certo modo e ci si abituano e non si ricordano più che si sono addormentati. Cioè, anche chi in certi momenti una sorta di risveglio l'ha avuta, per esempio, si può essere avvicinato con alcuni libri o alla meditazione, però poi portato da altre cose si perde completamente. E però la giustizia cosmica è sempre al lavoro e quindi vediamo che Pinocchio a un certo punto si sveglia con delle cose strane al posto delle orecchie. E lì c'è un momento veramente drammatico. E si rende conto, lui non se ne rende conto come vediamo noi dall'esterno, lui pensa soltanto alla vergogna di essere visto così. Noi dall'esterno abbiamo in qualche modo capito che cos'è questo paese dei balocchi, è Matrix, è il mondo in cui viviamo. Obnubilato dal sonno, però voi direte come dei balocchi, infatti, i balocchi che poi ti trasformano in una bestia. Quindi, questo alti e bassi, no? Di doni e punizioni che ti dà Matrix, te la dà Ma perché vuole che tu resti lì? Poi dopo magari arriva anche qualcosa di buono, però poi la paghi. E è entrato Pinocchio nel mondo dell'inconsapevolezza, è entrato in un sonno profondo e non si rende conto di tutto quello che sta cambiando. Per fortuna, sempre per fortuna, in qualche modo noi sappiamo che l'anima è sempre presente, la fata è anima, no? In qualche modo gli manda qualche segnale e la marmottina, guarda caso, che abitava al piano di sopra. Che vuol dire il piano di sopra? Lui è sceso a un piano basso. Al piano di sopra c'è un animaletto che è famoso per il letargo e per il risveglio in primavera. Quindi è come se andasse da Pinocchio e gli dicesse: hai fatto un sonno incredibile, adesso vediamo un po' se ti svegli. E infatti ha delle parole contrariate, lo rimprovera, cioè non c'è il grillo qui, però la marmottina gli spiega gli errori che ha fatto e gli dice anche, guarda, che l'errore ti porterà a una totalità di bestialità, quindi fra poco diventerai completamente asino. Ecco, vergogna, disperazione, pianti, grida, però oramai è fatta. Va da Lucignolo, si accorge che Lucignolo è nelle stesse condizioni. All'inizio c'è questo gioco delle parti, no? Farti vedere, no? Non farti vedere, quindi non hanno la comprensione totale dell'assurdità in cui sono caduti. Sono ancora vittime del bon ton, dell'apparenza. Però c'è una cosa fondamentale. Pinocchio, parlando con la marmottina, dà la colpa a Lucignolo. Cioè è stato lì 5 mesi. Non si è mai ricordato dell'assurdità che aveva fatto. E adesso che lo capisce, dà la colpa a Lucignolo. E allora ecco che siamo sempre, ogni tanto lo citiamo, Dante Alighieri, siamo nella fase dell'inferno, perché nell'inferno i peccatori non comprendono il proprio errore, soffrono terribilmente, ma pensano sempre sia colpa degli altri, no? Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, ma in tutto l'inferno è così. Mentre e noi nella nostra vita, cioè nella nostra vita noi sempre diamo la colpa agli altri. L'altro giorno ne abbiamo parlato anche nell'incontro del giovedì e abbiamo detto che stiamo sempre ad aspettare che qualcosa fuori cambi, no? Invece di cambiare dentro. Nella fase del purgatorio, i peccatori hanno capito quello che hanno fatto e volentieri scontano. E questo ancora per Pinocchio non è così. Poi, fra un pochino ci arriveremo. In questo momento Pinocchio è proprio nell'inferno. Quindi il colpevole è Lucignolo e lui entra nella punizione desolante di essere un animale. E essere quell'animale poi gli fa intraprendere tutta una serie di attività tipiche di quell'animale. Per esempio il mangiare. È costretto a mangiare qualcosa che non è suo. Per esempio il parlare. Ecco, Pinocchio viene condannato al silenzio. Per 2 anni rimarrà asino e per 2 anni, se vorrà dire mezza parola, uscirà fuori il verso del somaro, non può più parlare. E queste orecchie grandi grandi, però piano piano forse gli insegneranno ad ascoltare. lui che è nato senza orecchie, ora queste orecchie lo porteranno forse a capire qualcosa di più. E che come fare a non collegarci con l'asino d'oro di Apuleio? L'asino d'oro ci racconta la storia, per esempio, meravigliosa di amore e psiche, perché l'asino, mentre non era un asino, anche lui era stato trasformato, no? Mentre Pinocchio è caduto nel sonno dell'incoscienza della giovanile età, il protagonista dell'asino d'oro ha fatto veramente una cosa infantile, ha voluto usare un filtro che non era giusto che usasse, e quindi ha avuto la punizione di incarnarsi, di trasformarsi in asino. Forse con Lodi si è ispirato, ma ci sono anche altri collegamenti che poi vedremo. E quando girava il bindolo, sapete che gli asini aiutano a macinare il grano e le altre graminacee, no? Ed è una grande fatica per l'asino girare, ma l'asino d'oro, mentre girava, ascoltava e quindi ha imparato tante cose con quelle sue orecchie lunghe durante che ha vissuto la sua punizione, no? Che poi anche lui, dopo aver capito, ha ritrovato la forma umana. Però ecco, torniamo a Pinocchio che deve fare delle cose assurde, saltare, ballare. Ma vi ricordate? Ma che paradosso incredibile! Geppetto, quando ha costruito il burattino, ha detto che voleva creare un burattino che sapesse danzare, saltare e in qualche modo, in modo deformato, però la cosa è avvenuta. Però con quanto dolore, no? Momento magico, deve fare un salto eccezionale perché è diventato anche famoso come bravo saltatore, come bravo somarello del circo, l'hanno preso in un circo, no? E tra il pubblico vede una bella signora e noi sappiamo che sono i vari aspetti che assume la fata turchina. E questa volta, per farsi riconoscere, indossa questo medaglione con il ritratto di Pinocchio e lui si emoziona. È per questo probabilmente che fa il salto sbagliato. Gli restano intrecciate, incastrate le zampe e gli si rompono. E come sapete, gli equini in generale vengono abbattuti quando non possono più camminare perché si perde il senso della loro schiavitù, perché alla fine era diventato uno schiavo, no? Cioè, così come noi trattiamo gli animali, e lui l'ha capito che cosa vuol dire, però insomma, adesso dopo parecchio tempo ancora pochissimi l'hanno capito che cosa voglia dire trattare male gli animali. Comunque, questa è una parentesi. Torniamo al discorso delle gambe, dei piedi, che il camminare succe gli succede sempre qualcosa che ha a che vedere con il cammino e i piedi bruciati. E la tagliola che gli ha preso le gambe, e il piede è rimasto incastrato e l'ha tenuto tutta la notte bloccato lì davanti al portone della fata. E adesso un'altra volta questo cammino che si interrompe. Però la fata in qualche modo volutamente gli ha indicato un modo per uscire da quell'inferno, perché lo vendono perché la sua pelle può diventare un tamburo. E ecco che torniamo all'argomento acqua, che abbiamo già trovato la volta scorsa, perché lui è arrivato in quell'isola, perché ha avuto delle avventure nel mare, e ora addirittura viene con una, naturalmente di nuovo il piede, no? Con una zampa, legata a un masso, viene buttato in acqua. Ecco che, come i picchi arrivarono in moltitudine a beccargli il naso, questa volta arrivano una moltitudine di pesci a mangiare Pinocchio. Ma non mangiano Pinocchio, mangiano il rivestimento. Quindi è una sorta di morte iniziatica anche questa. È la morte della bestia in me che deve morire, quindi deve essere buttato dentro all'acqua profonda, e perché in qualche modo possa poi venire a galla l'essenza, quella più autentica. Infatti è stata talmente dura la prova di essere asino, che Pinocchio, quando esce, è diventato di nuovo un burattino, è tutto allegro, non gli sembra vero, ma che cosa vuole fare? Ha capito tante cose, quindi non scappa, non corre. Adesso potrebbe correre, no? No, invece si butta in acqua e nuota. Perché nuota? Perché è nel grande mare, nell'oceano, che deve andare a ritrovare il padre. E quindi già l'abbiamo visto l'altra volta, che il sentimento di affezione oramai gli si è sviluppato nel cuore. E questa volta lo vediamo ancora di più, perché si butta senza sapere neanche dove andare, però l'importante era entrare in quell'elemento dove sapeva che avrebbe ritrovato il padre. A suo onore, no? È solo che c'è sempre un grande pericolo nelle acque. E lui più di una volta ha avuto questo problema di essere mangiato. Prima il pescatore, poi è stato mangiato dai pesciolini e ora sta per essere mangiato definitivamente da questo grande pescecane. Ma prima che il pescecane arrivi, ecco il grande simbolo meraviglioso che ha trovato la fata. Ma voi ve la immaginate una capra in mezzo al mare? Con Lodi usa i simboli in questa storia, come noi li usiamo nei sogni, altamente simbolico quasi tutto. E quindi vediamo che c'è una montagnola, una roccia bianca, un marmo bianco, marmo e poi bianco, e in cima c'è lei, una caprettina dal vello turchino. Stupendamente turchino, e cerca di chiamarlo, ma in realtà sempre noi sappiamo che lei si comporta in maniera sì molto materna, quindi sicuramente c'è una parte di lei che vorrebbe proteggerlo, no? Però sa anche che no, non lo può fare, perché esistono degli eventi cosmici che sono anche al di là della nostra anima. La nostra anima ci guida, ci protegge, ci controlla in qualche modo, ma non può agire. Infatti abbiamo visto, no? La fata turchina non fa mai magie, però sempre manifesta la sua presenza. Quindi lei sui palchi del teatro c'era, lei come caprettina. Che cosa gli mostra? Gli mostra le altezze che si possono raggiungere. Tu ora, è come se gli dicesse: tu ora sei, nel mare, il mare più profondo che sta per ingoiarti. Ma sappi che esiste una cima, esiste il bianco, esiste la possibilità di arrampicarsi su questa cima. Quindi vedete che messaggio profondo, no? Che gli manda. E poco dopo si apre questa bocca enorme del pesce cane e lui entra. Ecco che questo è un momento veramente incredibile, ha dato luogo a tanta immaginazione, a tanta impressione, essere mangiati, no? Una cosa è che ti mangiano la parte esterna, che era la carne dell'asino, e una cosa è che ti digeriscano completamente. Lui l'aveva evitato col pescatore, ma questa volta sta correndo il rischio di essere veramente digerito. E questa cosa che all'inizio sembra così spaventosa, improvvisamente invece ci rendiamo conto che è una sorta di ventre materno. Cioè, a voi non lo so, ma a me non ha mai fatto paura leggere quel brano lì, perché addirittura sembra una situazione casalinga. C'è un tavolo apparecchiato, una candela accesa sopra una bottiglia di vetro verde, e c'è un vecchiettino che mangia. E poi è il padre. È il padre, è quello che lui ha cercato, no? E che improvvisamente se lo trova davanti. E c'è questa riunificazione meravigliosa. Il padre è stato 2 anni dentro al ventre del pesce cane, contemporaneamente ai 2 anni che Pinocchio è stato dentro al corpo di un asino. Vedete come veramente vanno paralleli l'io e la personalità. L'io ha dovuto semplicemente sopravvivere perché la personalità era impazzita ed era entrata nella Matrix a tutto spiano. E Geppetto, per fortuna, ha trovato da mangiare perché c'era una nave che era stata ingoiata. Però ha mangiato, ma ora oramai ha consumato tutto quello che c'era da consumare. Il tempo giusto è trascorso, non serviva di mangiare ancora, non gli offre niente a Pinocchio da mangiare, ma è Pinocchio stesso che gli offre la salvezza, perché è il momento di uscire da questo ventre oscuro, che è un ventre materno e paterno nello stesso tempo, è una sorta di caverna da cui mi devo liberare. E ha acquisito tanta forza e quindi aiuta il padre che è diventato vecchio, stanco, non sembra più lui, è diventato debolissimo. Perché mentre i piccoli io si giostrano nel sonno più profondo della grande illusione della vita, il nostro io, quello che dovrebbe diventare con la I maiuscola, è rimasto lì incastrato in questo ventre. Però la nuova nascita può avvenire, che poi non è ancora definitiva. Ecco. Però Pinocchio riesce, lo prende sulle spalle, non vi viene in mente Enea con il vecchio Anchise, quindi il giovane che porta il vecchio, no? E lo porta fuori, gli fa attraversare il mare. A un certo punto è stanco anche lui, ma trova l'amico e quindi ecco un altro animale amico, il tonno. Sono talmente tanti questi animali che ci propone con Lodi, che mi piacerebbe anche farci un lavoro. E cosa succede? Che li mette in groppa e li porta tranquillamente sulla terraferma. Questa volta non ci dice che sia un'isola. L'altra volta è interessante, l'altra volta era un'isola, quindi era come una sorta di prova, però relativa. Adesso siamo sulla terraferma. E dove andiamo? Che facciamo? Andiamo a cercare una capanna. È lui che se lo trascina, lo sostiene perché sta malissimo. E qui è bello. Vedono questa bella capannetta, cioè niente di ricco, però ben fatto, accogliente. E bussano. E qual è la risposta della voce che sta all'interno? La chiave c'è, giratela. Capite? Cioè, è un messaggio anche questo, no? E quante volte magari siamo davanti a una porta e non giriamo la chiave e non ci accorgiamo che c'è la chiave, che è già nelle nostre mani, se vogliamo, no? Questo è pure bello da approfondire. E così entra, ma chi ci può essere dentro casa? C'è il solito abitatore, l'abbiamo visto nella casina di Geppetto, l'abbiamo visto nella casa della fata e lo vediamo adesso, il grillo che è una sorta di coscienza, di spirito protettore della casa. Ma che cos'è la casa? Noi che abbiamo fatto l'introduttivo sappiamo che siamo noi la casa. Quindi non sono più nel ventre della balena, ma sono in una vera casa, che poi se c'è il grillo dentro vuol dire che è di Pinocchio. E così entrano, scambiano le solite battute che ci immaginiamo, no? Perché il grillo gli rinfaccia quello che gli ha fatto, ma Pinocchio è cambiatissimo, accetta le sgridate, non risponde male. Vi ricordate invece ancora il granchio come lo trattava male perché assomigliava al grillo? E così la prima cosa che lo preoccupa è di sfastendere Geppetto su un pagliericcio e poi se gli deve dare da mangiare, allora pensa al latte, dove vado a prendermi un bicchiere di latte? Va, gli consiglia il grillo, gli dice di andare da questo Giangio, come si chiamava, che allevava le mucche. Naturalmente deve pagare, ma i soldi non li ha. E allora ecco che di nuovo rimpiazza un animale, come era successo con Melampo, no? E adesso deve rimpiazzare un asino che sta molto male, sta quasi morendo. Deve girare il bindolo, che è appunto questa girandola faticosissima che serve per macinare e lui era stanchissimo, sudato, però vuole andare a vedere questo asino. Allora, chi è? È Lucignolo. È Lucignolo. Lui, vi ricordate che non capiva il linguaggio degli asini? È quello che è attaccato al carretto che andava nel paese dei Balocchi, piangeva e gli diceva: non stai attento, non sai che cosa stai facendo. E come mai non lo capiva? Non capiva l'asinino. Invece questa volta adesso è capace di capire perché si sono aperte le sue capacità di attenzione e di ascolto e capisce che è Lucignolo, quindi sente. Immaginate che dolore possa aver provato, no? Talmente ha provato dolore che poi risponde al signore che glielo domanda in maniera un po' assurda, no? Era mio compagno di scuola. Ma che succede? Che quello comincia a ridere, lo prende in giro. E Pinocchio non dà spiegazioni, è diventato una persona seria. Sta zitto. Capisce che è inutile, così come tante volte anche noi può capitare, no? Che ci troviamo in conversazioni assurde e che vorremmo intervenire, invece lui ha maturato a tal punto la sua capacità d'attenzione che non interviene, sta in silenzio. Anche di questo parlavamo giovedì, vero Giuseppe? Ecco che Allora comincia la sua nuova vita, diventa un lavoratore oltremodo preciso, s'alzava la mattina all'alba per trovare, per conquistarsi questo bicchiere di latte. Pian piano ritrova le forze, Geppetto. E quindi lo vediamo che non sta più pensando ad altro che a salvare il padre. Certo, un pensiero lo angustia, è anche quello della fata, ma incontra la lumaca. La lumaca, chissà chi l'ha mandata, noi lo sappiamo. Stavolta la fata fa un altro dei suoi giochi. Si è sempre travestita da bambina, da contadina, da signora elegante. Adesso fa, da quella che dormiva, con la storia della lumaca lei dormiva, e adesso fa l'ammalata, è ricoverata in ospedale. E Pinocchio trasecola, aveva quei pochi soldi in tasca che si era conquistato intrecciando canestri e quindi guadagnando qualche soldino. Con questi voleva andarsi a comprare un vestito. Ecco che ritornano la serie dei vestiti di Pinocchio, no? L'abbiamo visto con vari abbigliamenti. Lui adesso vorrebbe. C'è una parte di lui che vorrebbe anche avere una sua dignità, ma ci rinuncia completamente quando sente che possono essere utili alla fata. E quindi i 40 soldi li dà subito e mette fretta alla lumaca, ma stavolta la lumaca non è lenta, va velocissima come una lucertola d'estate, dice Collodi. Va velocissima. E Pinocchio passa parecchie ore anche a preparare questi cesti da vendere, invece di finire di lavorare alle 10, finisce a mezzanotte e poi va a dormire. E questo sonno, che questa è l'ultima notte di Pinocchio, è una notte incredibile perché fa un sogno. Pinocchio già ha fatto altri sogni. Uno, ve lo ricordate, poco prima di essere ingannato dal gatto e la volpe, era stato messo in avviso dal mondo di sotto che attraverso un sogno gli aveva rivelato la pericolosità di quello che stava per fare, ma non l'aveva ascoltato. E stavolta invece il mondo di sotto non gli rivela niente di trascendentale, arriva assolutamente semplicemente a trasformarlo. Vede la fata, vede la meraviglia della sua guarigione e al suo risveglio non è più un burattino. E non solo lui non è più un burattino, ma i soldini che aveva in tasca sono diventati d'oro perché gli sono stati rimessi in tasca. Il vestitino che si voleva comprare e invece adesso ce l'ha, ma non è solo il vestitino, è tutto quello che lo circonda. È la casa che è bella, che è organizzata, è il padre che è guarito. E che addirittura lo trova che sta intagliando il legno, quindi ritorna a fare il falegname. E così finalmente si specchia, si vede e che cosa dice? Com'ero buffo quando ero un burattino. Che cosa potremo dire noi quando svegliandoci ci accorgeremo delle parti che abbiamo interpretato, degli abiti che abbiamo indossato. Il risveglio è totale e intorno a lui tutto si è risvegliato. È tutto cambiato, i pensieri, il modo di vedere, le sensazioni. Il bambino è nato. Lui è.